Provare a capire quanto sta accadendo in Medio Oriente, approfondendo i vari attori, i vari protagonisti della crisi dello scenario. Buonasera, bentornati alle conversazioni sull'Iran. Anche questa è una diretta, decisa pochi giorni fa, anche alla luce di quello che sta accadendo, di quello che potrebbe accadere anche nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime ore. Ma mi è sembrato insomma il caso di toccare anche questo argomento e quest'altro tema, cioè quello di Hezbollah. Come vedete qui nella locandina preparata per questa sera, ci sono tre bandiere in questa locandina. La prima è quella di Hezbollah, quella più a sinistra, in mezzo quella del Libano, a destra quella della Palestina. Vedremo perché si tratta di tre bandiere, di tre elementi che in questo racconto, in questa diretta di questa sera, sono assolutamente legati l'uno all'altro e non possono essere divisi. Hezbollah, forse manca una quarta bandiera in questa locandina, ovvero la bandiera della Repubblica Islamica dell'Iran. Avrete sentito sicuramente dire più di una volta che Hezbollah è una perina dell'Iran, che Hezbollah è una creatura dell'Iran, che risponde direttamente a Teheran. Una parte di verità in questo c'è, ma c'è anche molta confusione e stasera cercheremo di essere un po' più chiari. Intanto saluto tutte le persone che si stanno collegando, Anna, Andrea, Daniela, Cristina, Giuliana. Soltanto qualche breve nota prima di cominciare. Dopo domani sera, come venerdì oramai si rispetti, ritorna Dawood e appunto avremo una nuova diretta con lui, non senti chi parla, con Dawood alle 21, per cercare un po' così anche di sentire un po', ovviamente anche cose belle come abbiamo fatto l'ultima volta, cioè con cronache, notizie, anche qualcosa di divertente se possibile da Teheran, però poi insomma ci caderemo nella seconda parte della diretta come le altre due volte nella cronaca di quello che sta accadendo, anche nelle riflessioni di quello che quanto sta accadendo ci comporta. Settimana prossima una diretta che secondo me sarà molto interessante con Domenico Nocerino, che già avete conosciuto mesi fa quando ha presentato il primo numero di Opinion Iuris, primo numero cartaceo di questa rivista di geopolitica. Rivista di geopolitica che in questo numero 4 del 2023, è intitolato Archi di crisi, proprio perché, come abbiamo visto negli ultimi mesi, gli scenari di crisi si sono non si sono affatto ridotti, ma anzi sono aumentati, e pensare anche che questo numero è stato preparato prima che accadesse tutto quello che è accaduto, ovvero prima del 7 ottobre, ma avremo modo di conversare con lui di parecchie cose martedì sera. Buonasera intanto anche Alessio e Lucy. Cominciamo un po' a vedere adesso con calma, perché saranno necessari parecchi passi indietro questa sera per ricostruire il tutto. Probabilmente dedicheremo agli eventi più vicini una parte minima di questa diretta, ma d'altra parte è un po', come io ho sempre detto, nello spirito anche delle nostre conversazioni e ancora di più di Russo, che non a caso si vuol dire ieri e non oggi, visto che invece basta accendere la TV per sapere già quello che accadrà domani o dopodomani, perché improvvisamente sono diventati tutti esperti di Medio Oriente, anche gente che non ci ha mai messo piede o che comunque anche soltanto una vaga conoscenza dei fatti, però oramai abbiamo visto veramente di tutti i colori, nel vero senso della parola. Anche gli ultimissimi avvenimenti sembrano confermare davvero che non c'è limite anche alla presunzione. Buonasera anche a Stefania. Vediamo allora, partiamo da questo racconto. Qui quello che voi vedete è una foto, non ho scelto a caso questa foto come copertina per questa presentazione, perché voi vedete, perché in fondo è messo una ragazzina con due donne in chador che tengono un'immagine di Nasrallah, che è il leader di Hezbollah. La cosa particolare è che questa foto è una foto scattata a Gaza, cioè è una foto in cui i palestinesi di Gaza sostengono, come inneggiano a Nasrallah e quindi a Hezbollah, che vedremo per quali motivi non è una cosa così scontata, ma è una cosa che invece la politica, la storia ha comportato nel corso degli anni. Perché dice non è scontata? Perché Hezbollah è una realtà che nasce in Libano, perché Hezbollah è una realtà sciita, quindi anche quando da noi viene tutto ridotto a un, come dire, un contesto e a una questione addirittura settaria, non confessionale, ma si parla di conflitto settario, qui sono dei musulmani, delle musulmane, anzi palestinesi, che inneggiano appunto Hezbollah, che vedete sia nelle bandiere dietro a loro, c'è una bandiera anche palestinese e una di Hezbollah, ma c'è anche la bandiera del Libano. Bene, allora cominciamo a capire il contesto del Libano, perché il Libano è uno di quei paesi che molti anni fa erano la nostra Palestina quotidiana, cioè nel senso che per anni la guerra civile libanese, a cui arriveremo tra poco, è stato uno dei temi più drammatici di attualità, diciamo quello che poi in seguito è stata chiamata geopolitica, allora politica internazionale, poi gli esteri, diciamo, nei quotidiani, nelle televisioni, era costretto a parlare molto spesso di Libano. Allora, il Libano, ovviamente, paese del Medio Oriente che ha una storia simile e per certi versi ancora più complicata rispetto ad altri paesi del Medio Oriente. È stato dal 1516 è stata una provincia dell'Impero Ottomano, poi con la Prima Guerra Mondiale, il crollo, la fine dell'Impero Ottomano, c'è stato la Francia, è stato il paese mandatario, il paese appunto che ha ricevuto un mandato su questo territorio. Sappiamo che alla base di molti dei mali del Medio Oriente odierno c'è il famoso maledetto accordo di Sykes-Picot, dai ministri degli esteri francese e inglese, che di fatto divisero il Medio Oriente con il righello, lo divisero in zone di influenza e fecero di tutto per avere poi un controllo, se non un dominio completo, di questi territori che si stanno di fatto spartendo. Il Libano non fa eccezione a questa regola e anzi è uno dei paesi che probabilmente ha subito di più quell'accordo, lo paga probabilmente ancora oggi. Perché? Perché i francesi creano nel 1920 lo Stato del Grande Libano, ma lo creano veramente col misurino, col righello, perché in questo modo, creando, dando questi confini all'interno rispetto alla Grande Siria, che appunto era un altro dei territori sempre mandato francese, loro in questo modo favoriscono la componente cristiano-maronita, che è legata all'alleata di Parigi. Quindi il tentativo è quello di avere un paese satellite, comunque amico, a cui magari prima o poi verrà anche concessa l'indipendenza, ma che comunque potrà rimanere sempre nella propria sfera, come dire, nella propria orbita gravitazionale. D'altra parte, se ci pensate anche oggi, così ricorderete quando a Beirut l'esplosione nel porto di 3 anni fa, tra i vari leader che si recarono lì, non tantissime di la verità, ci fu Macron, che peraltro ricordiamo anche in piena pandemia, andò appunto a visitare lì Beirut, fece questa passeggiata molto così a scopo di propaganda e atteggiandosi come sempre a grande salvatore. Su quello che sta dicendo Macron in questi giorni io sorvolerei, perché apriremo una botola, cioè veramente cadere in una trappola, perché ci risucchierebbe con le assurdità che sta dicendo. Però quando uno arriva a dire che bisognerebbe ricostituire un'alleanza come quella anti-ISIS in funzione anti-Hamas, io mi chiedo come faccia a fare il presidente della Repubblica francese, perché probabilmente gli sfugge il fatto che l'ISIS è stato combattuto in prima fila dall'Iran, che qui non può esserci, e che anche come dire, in quella coalizione c'è anche il Qatar, che è il primo finanziatore di Hamas oggi, quindi forse non è stato aggiornato il file. Ad ogni modo, Libano nel 1943 diventa indipendente, per un periodo si parlerà, poi questo è anche un po' un racconto molto romanzato, di Svizzera del Medio Oriente, questo in virtù del segreto bancario, in virtù del fatto che ci sono grossi investimenti, che è un paese che ha anche delle bellezze, diciamo, notevole dal punto di vista paesaggistico, potenzialmente molto, molto ricco, un paese, appunto, Beirut, ha un lungomare bellissimo, e però tutto questo si basa su una estrema e una grande contraddizione, cioè la sua presunta neutralità, quello del volerlo vedere come un paese che potrà rimanere estraneo alle dinamiche che già allora, qui parliamo appunto indipendente nel 43, lo Stato di Israele nasce nel 48, la Nakba, la prima guerra, la catastrofe, comunque la prima guerra israelo arabo-israeliana è del 48, credere che il Libano in tutto questo possa starsene lì da una parte come la Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale è una pia illusione, non sarà così, ma si crede che potrà essere così proprio in virtù della grande frammentazione interna. Cioè, visto che è un paese in cui le religioni sono tante, sono appunto tutte di come dire, molto molto frammentate, quindi non c'è una maggioranza schiacciante, potrà in qualche modo garantire un equilibrio. È un paese multiconfessionale. Io qui ho messo la piantina più recente del 2013. Tenete presente che l'unico censimento che c'è mai stato nel Libano risale al 32, quindi figuriamoci, quasi un secolo fa. Ma comunque la distribuzione, soprattutto per aree, è comunque affidabile. Vedete come sono 17 addirittura gruppi confessionali prima dell'inizio della guerra civile del 75. Ed è la geopolitica, sono appunto quelle divisioni di cui parlavamo prima, quella spartizione avvenuta dopo la Prima Guerra Mondiale, a creare questa frammentazione confessionale. Il punto è che molti dei paesi vicini considerano il Libano come il proprio giardino di casa, cioè come comunque un territorio in cui poter mettere i piedi, comunque coltivare le proprie alleanze e curare i propri interessi. Quello che a noi adesso conta in modo particolare è come gli sciiti sono soprattutto nel Jabal Amil, cioè nel sud del paese. Questo è il viola che vedete qui nella mappa, ed è un territorio decisamente arretrato, molto più povero. È controllato da grandi famiglie di latifondisti, un territorio che si basa sull'agricoltura, ma è assolutamente un territorio sfruttato, in cui c'è un tasso di povertà molto più alto rispetto al resto del paese, ed è soprattutto una confessione, una comunità, quella sciita, sottorappresentata. Cioè, mentre le altre confessioni, qui appunto sono gli sciiti, i sunniti, i drusi, gli alawiti, i maroniti, i cattolici, i greco-ortodossi, gli armeni, però molti di questi hanno da sempre una visibilità maggiore. Tra l'altro non entro nella Costituzione libanese, che prevede esattamente che il presidente sia sempre sunnita, il premier che sia cristiano, che il eccetera eccetera eccetera, ma il criterio che deve regolare il paese è esattamente questo, cioè di frammentazione confessionale. In tutto questo però gli sciiti sono minoranze, sono minoranza diciamo marginalizzata, sfruttata. La questione palestinese e quella libanese, come dicevo prima facendo riferimento alla copertina, quindi alle bandiere, è da sempre intrecciata. Perché? Perché qui lo vedete, torniamo un attimo indietro nella mappa, qui sotto dove vedete il bianco è Israele. Già dall'inizio, anzi addirittura prima della Nakba, cioè dalle primi movimenti sionisti, ci sono palestinesi che fuggono a nord e trovano rifugio nel sud del Libano, e ci sono anche incursioni dei sionisti già prima del 48 nel sud del Libano. Con la Nakba, cioè con la catastrofe, come detta in arabo, cioè la creazione dello Stato di Israele e la cacciata di moltissimi di palestinesi dalle loro terre, Israele arriva ad occupare 7 villaggi nel Libano meridionale e arrivano 100.000 profughi palestinesi in Libano, solo nel Libano. Quindi qui cominciamo a dare anche un po' di numeri. Teniamo presente che questa situazione, in cui è quindi il primo posto, diciamo, di ricovero, il primo posto in cui arrivano i palestinesi, i profughi palestinesi, e in cui c'è già una situazione di sfruttamento, di condizioni di marginalità, nel 71, quindi poco prima della guerra civile, la maggioranza dei nuclei familiari sciiti denuncia un reddito inferiore a 1.500 sterline libanesi contro la media nazionale del 6.247. Ecco, questi sono dei numeri per darci l'idea di cosa parliamo. Nello stesso anno si conta tra gli sciiti il 50% di analfabetismo contro il 30% della media nazionale e solo il 7% del bilancio nazionale destinato al sud sciita. Ecco, quindi questo è il contesto in cui, questo contesto particolare, negli anni 60 arriva un personaggio di cui abbiamo parlato mesi fa, Musa al-Sadr. Invito, poi metterò il link dopo, quando, insomma, per gli amici che vedranno la diretta in differita, metterò il link a questa diretta dedicata a Musa al-Sadr, l'imam che scomparve, è una figura chiave, importantissima nella storia del Libano contemporaneo. Lui lo sappiamo già, ma insomma, lo ripetiamo brevemente, nato a Qom, quindi persiano, poi ha studiato in Iraq, alla fine arriva in Libano e ha degli obiettivi, direi assolutamente politici o comunque sociali, nel senso che riformare appunto gli affari della comunità sciita, avviare un'iniziativa pienamente islamica. Lui in questo lo fa nel filone e nel percorso di una comunità islamica, cooperare però con le altre comunità religiose libanesi nella salvaguardia degli interessi in Libano Unito. Ricorderete, no, l'aneddoto, l'episodio di lui che invitava i musulmani ad andare a pregare nelle chiese e i cristiani ad andare a pregare nelle moschee. E comunque un personaggio di grandissimo carisma, di grande anche di grande cultura. Ricordiamo, lui è studiato a Qom e poi andò a studiare invece a Teheran scienze sociali, quindi era uno dei pochissimi religiosi dell'epoca che avesse una formazione non solo religiosa. In tutto questo, ovviamente, anche accanto a un grande programma di politiche sociali, c'è il sostegno pieno alla resistenza palestinese e la partecipazione all'azione insieme ai paesi fratelli del mondo arabo per la liberazione della terra usurpata. Quindi vediamo che sono importanti tutti gli altri aspetti di carattere più prettamente sociale, politico di Musa al-Sadr, anche la questione palestinese è una questione centrale nel pensiero e nell'azione di questo personaggio. Personaggio che sarà appunto tra gli animatori, fondatori di Amal, del partito, la prima rappresentanza politica sciita, e in questo si intrecciano gli eventi che tormentano la Palestina, il popolo palestinese. Perché? Perché nel 70, settembre 1970, è quel maledetto passaggio che è ricordato come il settembre nero, cioè quando Re Hossein di Giordania pone fine, diciamo, all'ospitalità dei palestinesi perché non vuole... vuole arrivare a una normalizzazione che arriverà poi con Israele, e quindi caccia e espelle dal proprio territorio l'OLP e i profughi palestinesi. Quindi arrivano ancora, c'è un'altra ondata di profughi che arriva in Libano. La sede stessa dell'OLP si sposta a Beirut, e qui è una riflessione che disse la nostra perché italiana, Bianca Maria Scarciamoretti, che dice: oramai da questo momento in poi gli sciiti possono essere considerati maggioranza numerica nel paese. In questo contesto, che comincia a essere veramente intricatissimo, e sono per anni si è detto, qui era diventato quasi un sinonimo, no, quello di dire è una situazione libanese, come per dire di estrema complicazione, di lotte incredibili, di alleanze che cambiano e comunque veramente di grandissima conflittualità, Musa al-Sadr cerca di mediare, e ci riesce in fondo, tra la posizione maronita, cioè dei cristiano maroniti, che si oppone alla presenza dei palestinesi armati nel paese, e quella sunnita che invece gli offre pieno sostegno. Cioè, ricordiamoci sempre che non è ci sono soltanto i profughi nei campi profughi nel senso di per sostegno umanitario. Ci sono appunto, l'OLP è armato, ci sono le fazioni armate, anche perché appunto la sede dell'OLP si sposta a Beirut. Ed è anche vero che dal nord, cioè dal sud del Libano, continuano in questi anni le incursioni ad Israele da parte appunto dei guerriglieri palestinesi. Oggi non potremmo definire guerriglieri senza essere tacciati di essere filoterroristi, ma per anni questo è stato anche come si sono raccontate le cose, perché la guerra poi si racconta anche così. Che succede? Che nel 75 scoppia la guerra civile, si cristallizzano, si polarizzano i fronti. Rispondo alle domande dopo, scusate, non mi interrompo adesso per proseguire, così poi lo leggiamo e rispondiamo a tutti. Comincia una guerra civile, i cristiano maroniti si polarizzano, si uniscono intorno ai falangisti di Jemayel, che è una formazione nazionalista cristiana, diciamo pure fascistoide, che si oppone invece a un altro fronte, che è quello dei sunniti, gli sciiti, i drusi, che sono invece alleati, sostenitori dei palestinesi. In questo si scontrano due grandi giocatori esterni al paese, da una parte Israele e dall'altra la Siria. E in questo contesto, lo diremo meglio prima, ma ci sono due grandi massacri riconosciuti come tali E ripeto che per uno di questi c'è stata anche una sentenza definitiva della Corte di Giustizia israeliana che ha definito un crimine di guerra e ha condannò Sharon all'epoca, non mi ricordo se quale ruolo avesse nelle gerarchie israeliane, ma è stato, diciamo, è morto di fatto da premier di Israele come complice responsabile del massacro di Sabra Sharia. Cioè sono massacri fatti dai falangisti cristiani, ma soprattutto nel secondo caso la corresponsabilità e la complicità di Israele sarà accertata da un tribunale israeliano. Quindi non, prima che qualcuno poi magari quando sente tutto questo comincia, come è successo in passato, ad insultare e a cominciare a fare il CT del lunedì mattina, forse andasse a studiare un po' di storia. Quello che vale la pena ricordare è che in 15 anni i morti saranno oltre 150.000, oltre a una devastazione che sarà veramente incredibile, ma ci arriveremo. Nel 78 accadono due cose drammatiche e molto importanti. Al-Sadr sparisce, appunto, come abbiamo detto, l'imam che scomparve, e scompare nel 78 in un viaggio in Libia. La verità non lo sappiamo mai, sappiamo però che almeno il sospetto più grande è che sia stato ucciso da su ordine di Gheddafi, non si capirà mai bene il perché, per rivalità, per scontri riguardo alla situazione libanese. Qualcuno invece sosteneva che alla fine fosse stato lo Shah, che era ancora sul trono, ancora se per pochi mesi, qualcun altro ancora accusava Arafat, qualcun altro ancora accusava Khomeini. Sta di fatto che al-Sadr sparisce e gli sciiti si trovano improvvisamente, drammaticamente, senza leadership. L'altro avvenimento è l'operazione Litani, cioè la prima invasione israeliana. Israele, per fermare, con diciamo, la motivazione di dover fermare le incursioni in Israele dal sud del Libano, invade per la prima volta il Libano. Quindi questo è un passaggio importante. Invasione che però non sarà la prima, perché quella più dirompente, più nota, è la cosiddetta pace in Galilea, che avverrà 4 anni dopo, nell'82, nel settembre 82. Che cosa succede? Che si svolgono le elezioni e Bashir Gemayel, che è il candidato maronita, che ha sostenuto ovviamente dalla falange, sostenuto dal blocco, potremmo dire filo occidentale, o comunque gradito ad Israele, viene eletto e viene ucciso in un attentato pochissimi giorni dopo. È la scintilla che fa scatenare il finimondo. Israele invade nuovamente il Libano del Sud con la cosiddetta operazione Pace in Galilea, e sarà proprio in questi giorni il massacro di Sabra e Shatila con la complicità israeliana. Chi non lo avesse mai visto, io invito tutti a vedere o a rivedere un film di animazione bellissimo, anche se molto molto duro, che si chiama Walzer con Bashir, ed è un film che tratto da una storia vera, dal racconto di un reduce israeliano in quell'occasione, l'operazione Pace in Galilea, ricostruisce il racconto attraverso una storia personale e anche il massacro di Sabra e Shatila. Quindi non so se si trova online da qualche parte, ma chi non l'avesse visto credo lo possa recuperare facilmente. Sulla scia di tutto questo arriviamo al protagonista a cui è anche insomma intitolato dedicata questa diretta, cioè Hezbollah. Sapete che Hezbollah in arabo vuol dire partito di Dio, e non è un termine nuovo, è un termine che è già stato usato altrove e anche in Iran. Perché? Cosa c'entra l'Iran? Quello che vedete qui nella foto è la lettera, diciamo il manifesto programmatico di Hezbollah, che però arriverà qualche anno dopo. Quali sono i punti di partenza? Innanzitutto, nel frattempo, cioè dal 78 all'82, c'è stato un avvenimento che noi conosciamo bene, che è la rivoluzione in Iran. Cioè, noi qui potremmo fare anche tutta una disquisizione, l'abbiamo già fatta, la rifaremo, sull'Islam politico, sullo sciismo, su come Khomeini produca, elabori la teoria del velayat faqih, cioè la teoria del giure consulto, e di come questo sia un modello che poi non è stato applicato da nessun'altra parte del mondo, né prima né dopo, che nessuno ha di fatto mai esportato davvero. Hezbollah non punta esattamente a questo, ma certamente ha degli elementi in comune con l'esperienza iraniana e diciamo anche un sostegno e un indirizzo da parte iraniana netto, dichiarato. Il primo leader è Fadlallah, che è un religioso sciita. Nel questo documento che vedete, che è possibile anche trovare online, e poi chi volesse posso mandare il link, comunque si trova, se lo cercate in inglese si trova un documento di una trentina di pagine, un PDF, diciamo che adesso insomma non leggo tutto, diciamo in genere ricordato come la risala al Maftuha, cioè è una lettera aperta agli oppressi in Libano e nel mondo. Vedete che anche già dal titolo è un contesto che vuole proprio di suo essere internazionalista nel senso di rivolto al mondo islamico. E in questo manifesto si giura fedeltà alla guida dell'Iran. Ora però non è una totale obbedienza all'Iran, cioè piuttosto è la messa in pratica a livello regionale di una strategia globale. Cioè gli addestramenti saranno iraniani, il modello anche di milizia sarà strutturato dai Pasdaran, quindi il modello di riferimento è quello, ma non sarà semplicemente, come dire, una cinghia di trasmissione, non sarà una creatura in mano agli iraniani. E questo vedremo perché, in che cosa si differenzia e soprattutto in che cosa poi agisce in modo diverso. Allora, in qui c'è una triangolazione anche con la Siria, perché l'addestramento avviene nella valle della Bekaa e gli armi e gli uomini che l'Iran manda a Hezbollah passano attraverso la Siria. Accanto a questa formazione di carattere militare, di guerriglia, di addestramento, Hezbollah si dota negli anni di diverse strutture, diciamo, di governo, un consiglio esecutivo, un ufficio politico, un consiglio regionale, e lavora non solo, come dire, per formare una milizia, ma per penetrare nella società libanese. Quindi il partito comincia a funzionare esattamente come un partito, come lo intenderemo noi in Occidente, cioè di un partito massa, di un partito che non è soltanto un partito di élite rivoluzionaria, guerrigliera, militare, ma cerca di colmare attraverso la propria organizzazione le lacune che sono presenti nella società, nello Stato libanese, e quindi anche attraverso un fortissimo impegno, un grande investimento come Stato sociale. Il termine arabo è mukawama, cioè la resistenza, che deve essere una resistenza armata, sociale e politica, cioè non è soltanto una questione militare. L'obiettivo è massimo, potrebbe buttare fuori dalla regione nell'ordine Israele, Stati Uniti e Francia, quindi è chiaramente una lotta antiimperialista. All'interno del mondo arabo però, questa è una cosa che è importante, sono sia contro l'Egitto, che l'Egitto, come dire, del dopo Sadat, cioè anzi, scusate, di Sadat che è stato ammazzato, che viene ammazzato proprio quasi in concomitanza con la nascita di Hezbollah, e con Saddam Hussein, che è visto come un'entità sionista baatista, la chiamano. Questo ovviamente è in chiara solidarietà anche all'Iran, comunque a differenza di altri movimenti, abbiamo visto che l'OLP, per esempio, arriverà a sostenere Saddam Hussein, quindi sarà dalla parte irachena contro l'Iran durante gli 8 anni di guerra, dove è tentato una mediazione in modo molto, come dire, molto, molto blando e decisamente fallimentare. Invece Hezbollah è da subito a favore dell'Iran. Lo Stato sociale, lo abbiamo detto, quindi nidi, scuole, strutture, questo ovviamente con il denaro anche che arriva da Teheran e non solo. E poi, questa è una cosa molto importante, l'aspetto della comunicazione. Cioè la rete televisiva Al-Manar, che a un certo punto arriverà ad essere il primo canale televisivo libanese, e sulla controversia quasi si sfiorerà uno scontro armato quando un presidente, successivamente alla guerra civile, cercherà di bloccare questa televisione. Hezbollah in questo senso ha anche una struttura e anche una strategia molto moderna, perché capisce l'importanza della comunicazione. Il termine che loro fanno in un discorso, in un manifesto, era molto interessante, perché c'è il paragone con la Seyyeda Zainab, cioè la sorella dell'Imam Hussein, no? Sapete che Seyyeda Zainab è colei che testimoniò la tragedia di Karbala e che quindi, grazie a lei, noi abbiamo il racconto del massacro di Ashura e della fine di Hussein. Quindi, come dire, se uno non si racconta quello che accade, non conta niente quello che è accaduto. E quindi all'interno di questa, quindi di questa strategia, la comunicazione è importantissima e questo canale televisivo è molto importante, che poi sarà ovviamente ripreso e declinato, ripreso poi nei media digitali dopo il 2000. Nel manifesto politico, gli ulama, cioè i religiosi, sono designati a guidare la società, ma non c'è un chiaro riferimento a Velayat e Farid di Khomeini. C'è una tensione ideale, quindi si dovrebbe arrivare in un modo consensuale a una forma islamica di democrazia, ma non è che è spiegato molto bene. Come vedremo, poi questa posizione successivamente cambierà. In tutto questo, Amal che fine ha fatto? Perché non è che Amal nel frattempo si è sciolto, no, cioè dopo la scomparsa di Amal la guida è cambiata molto, perché è Nabih Berri che ha un atteggiamento molto diverso e ha un legame privilegiato con la Siria, e in questo è decisamente, diciamo, molto più tiepido sulla questione palestinese, anzi comincia a sostenere la necessità di terminare la presenza palestinese in Libano, e su questo è anche una funzione chiaramente contro Iran e contro Hezbollah, in chiara chiave di competizione. Nel febbraio 87 le truppe siriane ritornano a Beirut e questi scontri intestini anche all'interno della stessa comunità sciita vanno avanti fino al 1990 con gli accordi di Taif in Arabia Saudita, che sono gli accordi che pongono ufficialmente fine alla guerra civile iniziata nel 75. Questi accordi che cosa dice? Insomma, sotto l'egida della Lega Araba finisce la guerra civile, vengono modificate le quote previste per i musulmani nel patto nazionale libanese, perché nel frattempo la società è cambiata, i musulmani sono cresciuti molto proprio numericamente, c'è un'affermazione della sovranità libanese nel Libano meridionale e c'è una legittimazione della presenza siriana come garante della pace. Poi questi accordi che sarebbero dovuti appunto durare soltanto 2 anni ulteriori la presenza della Siria nel paese, invece poi alla fine i siriani se ne andranno, come vedremo, solo nel 2005 dopo un altro fatto importante. Nel frattempo il reggente che era subentrato al primo leader di Hezbollah viene ucciso da Israele, al-Musawi, come vedete un destino comune a molti dei leader dei movimenti o palestinesi o comunque di resistenza a Israele, vengono fatti fuori in modo violento, e il Nasrallah, che è un discepolo di Musawi, inizia la sua leadership, che dura tuttora. Che cosa comporta? Che questo nuovo filone di Hezbollah è il filone che porta così alla libanesizzazione di Hezbollah, che può sembrare un errore. Dire, ma come, non so, libanesi, che ci hanno da libanesizzare? Semplicemente perché con Nasrallah, da Nasrallah in poi, Hezbollah diventa un momento propriamente libanese che è più attento alla questione libanese che a quella palestinese. Cioè, senza negare l'importanza e la vicinanza alla lotta dei palestinesi, però concentra il grosso della propria azione nel Libano, le politiche interne del Libano. E qui avviene anche un passaggio, una scelta storica, cioè nel 92 ci sono le prime elezioni politiche e Hezbollah, con una decisione tutt'altro che scontata, decide di partecipare a queste elezioni, che però sono largamente controllate, diciamo pure manipolate dalla Siria, infatti i grandi elettori cristiani maroniti la boicottano. Comunque Hezbollah, scusate, qualche refuso, ottiene 8 seggi, che non sono tantissimi, come vedremo dopo saranno molti di più. Comunque è cominciata una nuova fase di Hezbollah, cioè in contemporanea con l'aspetto della milizia, adesso è proprio anche un partito politico che siede in Parlamento, che quindi si prende delle responsabilità. In tutto questo gli scontri con Israele non si interrompono, anzi riprendono per motivazioni diverse. Da una parte Israele che cerca di frenare, come al solito, con la motivazione della propria sicurezza, dall'altra anche Hezbollah che cerca anche di legittimare la propria presenza armata all'interno del paese come garante anche della sicurezza libanese. Quindi gli scontri riprendono. Per la prima volta si verificano i primi attacchi suicidi, sono i primi casi in cui Hezbollah utilizza degli attentatori suicidi, diciamo di miliziani che vanno e per esempio si fingono morti o feriti per farsi poi esplodere ai posti di blocco o appunto nelle postazioni israeliane. Una premessa, una precisazione va fatta. I famosi attentati suicidi che avvengono nell'83 in Libano contro la caserma dei francesi prima e quella degli americani poi non possono essere ufficialmente attribuiti ad Hezbollah, anche perché Hezbollah formalmente ancora non esisteva. In alcuni passaggi vengono ricordati da Hezbollah come martiri di Hezbollah, nel senso che comunque il contesto in cui quegli attentatori e quegli attentati furono poi concepiti era sicuramente nell'ambiente politico religioso da cui poi è nato Hezbollah, però ufficialmente non esisteva ancora. Ogni tanto anche nella fretta di alcune ricostruzioni giornalistiche, quegli attentati, il famoso camion bomba che mi ricordo sconvolse completamente le regole d'ingaggio anche della guerra in Libano e impressionò moltissimo l'opinione pubblica occidentale internazionale, era perché per la prima volta venivano usati in modo dichiarato e così direi dirompente gli attentatori suicidi, che appunto un camion imbottito di tritolo che si scagliò a tutta velocità contro una caserma, una volta avvenne contro i francesi, un'altra contro gli americani, e comunque fu un episodio dirompente in tutti i sensi, scusate l'immagine poco felice, però non ho dedicato molto spazio a questo semplicemente perché qui vorrei concentrarmi su Hezbollah, proprio sulla storia di Hezbollah. Nel 96 Israele lancia una nuova offensiva, Grapes of Wrath, cioè insomma come dire l'uva della rabbia, per fermare la ripresa economica libanese. Questo le motivazioni sono anche legate, come al solito, a singoli episodi, a incidenti, scontri, eccetera, eccetera. Però è evidente che, in modo anche sorprendente, l'economia libanese sta riprendendo. Cioè la ricostruzione avviata anche grazie a Hezbollah nel sud del paese preoccupa Israele perché si sta ricreando uno Stato forte e anche una comunità economica più forte. E quindi c'è questa operazione, ci sono tantissimi danni infrastrutturali, oltre che perdite, in Libano, però da questo momento in poi Hezbollah comincia a essere anche sostenuto dai non sciiti, cioè molti cristiani individuano in Hezbollah l'unico baluardo contro Israele, quindi comincia ad avere una grande popolarità anche tra i non sciiti e anche tra i non cristiani. Partecipa nuovamente alle elezioni politiche e amministrative nel 96 e nel 98. Nel 2000 avviene la grande vittoria, quella che Hezbollah ricorda ancora oggi e che viene ricordato in Medio Oriente come un passaggio fondamentale. Israele si ritira dal sud del Libano, scusate anche qui il refuso. È un successo enorme di Hezbollah e sembra quasi che, a rivederlo poi col senno di poi, è la base e la preparazione della seconda intifada che inizia a settembre. Ricorderete che la vittoria, il ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano avviene a maggio del 2000, settembre 2000, dopo il fallimento degli accordi dei colloqui di pace di Camp David tra Barak e Arafat, che anzi i due in realtà non si incontreranno mai perché Barak si rifiuterà di incontrare direttamente Arafat, comincia a essere chiaro che Oslo e gli accordi del 93 sono oramai lettera morta e si prepara la nuova intifada che scoppierà dopo la famosa passeggiata di Sharon alla spianata delle moschee a settembre. Comunque in questo momento è evidente che per Hezbollah c'è bisogno di una nuova strategia. Dopo che appunto la presenza israeliana nel sud del Libano, perché ricordiamo che fino a questo momento Israele stava dentro il Libano. Cioè, questa è una cosa che forse non è chiara a tanti commentatori nostrani. Cioè, quando noi parliamo dei territori occupati in Palestina, no? E che ci sono ancora, appunto, ricordiamo, la presenza è quello che ha fatto Israele dal 67 in poi, ma in Libano c'è stato fino al 2000 e ci sarebbe rimasto se non fosse stato cacciato da Hezbollah. Stava proprio in un altro stato ancora, ed è un paese che lui ha continuato a colpire e che colpisce ancora. Negli ultimi giorni Israele ha colpito Siria, Libano, Egitto e Gaza, cioè sono quattro paesi, comunque quattro entità estranee al proprio territorio. Questo vorrei sempre ricordare, perché poi giustamente ci impressioniamo quando Putin attacca l'Ucraina, però insomma pure questo ogni tanto qualcuno se lo dovrebbe ricordare. Perché c'è bisogno di una nuova strategia? Perché ora che diciamo, l'occupante non c'è più, Hezbollah potrebbe anche soffrire di, di un mancato obiettivo, cioè come dire, di una mancata ragione di esistere, e quindi comincia ad essere elaborato, comincia ad esserci una nuova strategia, una nuova strategia politica. Nel 2005 c'è un altro passaggio, qui io accenno sempre molto brevemente perché appunto non è una storia del Libano, ma ci concentriamo su Hezbollah. Al-Hariri, che era già stato premier, che poi è sunnita, che probabilmente era un come dire, candidato molto forte e probabilmente sarebbe stato leader dell'opposizione, ma avrebbe sfidato anche l'egemonia, comunque il predominio dell'alleanza intorno a Hezbollah, viene ucciso. Se non sbaglio, il 14 febbraio 2005, un'autobomba violentissima, un'esplosione sul lungomare di Beirut. Quindi sì, dopo molti anni che non c'erano più queste situazioni in Libano, le accuse vanno tutte a Hezbollah e Siria. In realtà non si arriverà mai a una verità processuale di questo, anche se poi verranno condannati delle persone vicine a Hezbollah. Ad ogni modo avvengono le grandi manifestazioni, la cosiddetta rivoluzione dei cedri. A marzo la Siria lascia il paese dopo molti anni, no? Era rientrata, abbiamo visto, quasi 10 anni prima. Si rivota, Hezbollah ottiene 14 seggi ed entra in un governo di unità nazionale. Nel 2006 però c'è ancora di nuovo una guerra, uno scontro aperto con Israele. Questo è direttamente Hezbollah-Israele. È un po' un errore di calcolo da parte di Hezbollah, anche qui con la cattura di ostaggi, di militari israeliani. La reazione di Israele è pesantissima. Qui si arriverà a un cessato del fuoco firmato, negoziato direttamente tra il premier israeliano Olmert e Nasrallah. Anche questo Hezbollah lo ricorda come una vittoria, però è anche vero che i danni sono pesantissimi, cioè sono i danni infrastrutturali sono terrificanti, quindi è un po' una vittoria di Pirro per Hezbollah. Ad ogni modo è la dimostrazione, questo conflitto, questo scontro, che Hezbollah oramai ha un apparato missilistico fornito dall'Iran in grado, assolutamente in grado, di contrapporsi ad Israele. Però dopo tutto questo che è avvenuto, nel 2009 c'è la necessità di un nuovo manifesto ideologico. Nel nuovo manifesto ideologico, rispetto a quello che avevamo visto, che era stato pubblicato nell'85, sparisce il richiamo al governo islamico, sparisce un po' il richiamo all'utopia, alcuni termini vengono adeguati anche, come dire, al lessico contemporaneo, quindi non si parla più di imperialismo ma si parla di egemonia. Si ritorna a parlare del confessionalismo politico in Libano come la causa di tutti i mali di questo paese, anche se poi alla fine è all'interno di quel contesto che ci si muove, no? Cioè quella della ripartizione proprio in base alla fede, all'appartenenza religiosa. Si spinge, si parla di democrazia consensuale, è chiaro il tentativo anche di rassicurare le altre comunità, soprattutto i cristiani. Nelle elezioni del 2009, comunque, Hezbollah, la sua coalizione è sconfitta dalla coalizione filo-occidentale. Successivamente entrerà comunque a far parte di governi nel novembre 2009, primo ministro Hariri e poi Mikati, e nel febbraio 2014 il primo ministro Salam. Quindi è una formazione pienamente all'interno dello scenario della vita politica libanese, istituzionale. È una forza armata, ma è anche un partito politico, è un partito di governo, veramente mai come in questo caso potremmo dire di lotta e di governo, come si diceva tanti anni fa da noi. Veniamo e concludiamo, arriviamo alla conclusione degli ultimissimi anni. Nella guerra civile siriana, quella che di fatto, insomma, poi è riuscita a terminare senza di fatto cambiare nulla all'interno del paese, se non provocare un disastro umanitario, Hezbollah si schiera a fianco di Assad. Qui in questo, per esempio, già c'è una grossa differenza con Hamas, no? Che invece era dalla parte dei jihadisti, quindi contro il presidente siriano, però Hezbollah vuole e riesce a fare in modo che il conflitto non entri nel Libano, cioè il pericolo di un'importazione, quindi che il Libano venga di nuovo sconvolto da una guerra civile, viene evitato. Dal 97 Hezbollah nella lista degli Stati Uniti delle organizzazioni terroristiche, e anche Israele lo considera tale, ovviamente. L'Unione Europea lo identifica la sua ala militare, però non il partito. Questo, insomma, è un po' un distinguo che fa l'Unione Europea. Anche il Consiglio di Cooperazione del Golfo e della Lega Araba lo definisce organizzazione terroristica del 2016. Sono gli anni del della grande crisi anche tra Iran e Arabia Saudita. Quindi diciamo anche questa decisione sta un po' nel clima di quel contesto, di quel periodo che adesso è decisamente cambiato. Nel 2018 vince le elezioni, quindi ottiene addirittura 71 seggi, quindi vedete, no, un balzo in avanti notevole. Nel flessione nel 2022, come vedete, si vota anche lì spesso, ne ha 60, ma è vero che comunque rimane una forza politicamente decisiva, importante nel Libano. Oggi, perché adesso questo, tutto quello che accadrà non lo possiamo sapere, gli scambi di lanci di razzi con Israele sono stati frequenti, sono stati più, come dire, più frequenti e più massicci dopo l'operazione di Hamas del 7 ottobre, ma questa è una cosa che va detta. In Libano gli attacchi di Israele sono una cosa che almeno una volta ogni settimana, ogni 10 giorni avvengono, e da lì ci sono poi delle risposte, magari non sempre, ma questa è l'intensità del conflitto, non è che sia una novità, non fa notizia da noi, come non fa notizia quando Israele bombarda Damasco e Aleppo, però è una cosa vera. La minaccia di aprire un nuovo fronte, oggi questo è uno dei motivi che ci fanno, che ci hanno portato anche a parlare di questo, perché è un possibile scenario, quello di un attacco di Hezbollah da nord, quindi l'apertura di un altro fronte per Israele, è qualcosa che probabilmente in questo momento non vuole nessuno. Non vuole Hezbollah, non vuole Israele, non vuole nemmeno l'Iran, non lo vogliono gli Stati Uniti. Cioè il trascinarsi con un nuovo fronte sarebbe decisamente molto molto incontrollabile, molto, molto meno controllabile di quanto già non lo sia la situazione. Come provavamo a dire l'altro giorno, probabilmente in questo senso l'Iran non ha bisogno di forzare la situazione, perché una vittoria politica l'ha già ottenuta, no? con il fatto che questa crisi ha annullato probabilmente per sempre la possibilità di un accordo tra Arabia Saudita e Israele, una normalizzazione tra Arabia Saudita e Israele. Comunque rimane una delle questioni e uno dei fronti più che mai aperti nel gioco di oggi. Questo era un po' il quadro di Hezbollah. È stato un racconto per necessità anche abbastanza veloce rispetto alle tante cose che si sarebbero potute dire. Adesso leggiamo un po' i commenti, le domande. Daniela giustamente dice: lascia perdere Macron, ascoltiamo solo Guterres. Anche questo è vero. Buonasera. Una domanda: anche l'Iraq post Saddam ha adottato a seguito dell'invasione americana un sistema politico multiconfessionale simile a quello del Libano? Per certe cose lo ricordava, ma per altre no. Lì c'è stato in Iraq una cosa anche decisiva, il fatto che per esempio una regione in particolare, cioè quella curda, proprio per costituzione abbia un'autonomia molto molto grande. E quindi abbia ottenuto una forma di autogoverno che le altre aree non conoscono. Però ecco, sì, il paragone, come dire, una situazione simile, però meno complicata, dal fatto che invece il Libano, abbiamo visto prima della guerra civile, addirittura c'erano 17 i gruppi confessionali. In Iraq sono di meno, però questa domanda è interessante e potrebbe essere anche lo spunto per una puntata, per una trasmissione proprio sull'Iraq e anche sulla sua situazione politica, cioè come è strutturato politicamente l'Iraq. Credo che sarebbe interessante. Alessio ricorda appunto che Israele compie massacri in Libano già nel 48, sì, l'abbiamo detto, i pazzi qui ci ricorda che circa 750.000 profughi della Nakba, quindi sono 750.000 profughi del 48, a cui poi si aggiungeranno gli altri, e oggi sono diversi milioni i palestinesi che di fatto dal 48 non hanno più avuto ritorno nelle loro terre. Marco dice: ma attualmente il partito Hamas libanese, erede di Nabi Berri, che fine ha fatto? Esiste ancora? Sì, esiste ancora. Non ti saprei dire esattamente il livello, il grado di importanza di attivismo all'interno della politica libanese, di cui confesso non sono un esperto, per cui non mi avventuro nella cronaca, tutte le varie formazioni libanesi. Però sì, esiste, ma esiste ancora. I pazzi arrivano ancora, 12 campi profughi palestinesi in Libano. Marco fa una domanda sui drusi, come vedono la loro strana situazione divisa fra il filo arabismo nei loro territori libanesi e la fedeltà di IDF nelle loro sedi israeliane? Su questo, Marco, io ringrazio la domanda, ma non ti so rispondere, cioè nel senso che che non lo so, quindi non approfondiremo. Marco sempre chiede, puoi mandare il link a qualcuno di noi, se no te lo chiede qualcuno, se manifesto commento di Hezbollah, dopo lo metto qui nel link da scaricare, così potete vederlo, mentre tra Marco che dice appunto Al-Manar e Al-Mayyadin, Alessio invece dice no, sono due cose diverse, sono due emittenti diverse. Ipazia ci ricorda quello che poi abbiamo ricordato, la famosa infausta passeggiata sulla spiana delle moschee, che come dire, fu il pretesto, fu un atto sicuramente di una provocazione a tutti gli effetti, e ricordiamo che comunque fu una cosa veramente provocatoria, ma non fu il motivo poi vero dell'intifada. L'intifada era il fallimento del processo di pace, che nel frattempo sono passati altri 23 anni e siamo ancora peggio. Hezbollah, dice Alessio, è un movimento di resistenza e di difesa del paese da tutti i suoi nemici, specie della minaccia continua di Israele. Sì, ma infatti io questa distinzione, no, questa necessità di, come dire, di affrettarsi tutti a dire a definire terroristica un'organizzazione, devi dire che sono terroristi, altrimenti non va bene. Io ricordo sempre quando la lotta dei palestinesi, per motivi che adesso qui non stiamo a raccontare, ma era manifestava essenzialmente attraverso dirottamenti aerei, attentati anche in capitali europee e altrove. Cioè, non sto giustificando nulla, è solo per dire che anche allora il movimento, soprattutto alcune fazioni dell'OLP agivano in questo modo, ma riconoscere che dietro a quelle azioni terroristiche ci fossero però delle cause sacrosante non era come dire dire un'eresia, dire una bestemmia. Oggi il segretario dell'ONU, per aver detto una cosa quasi banale come quella che ha detto, viene accusato di essere filo Hamas, essere anti-israeliano, e se ne chiedono le dimissioni, e quindi anche da noi, ma insomma, poi da noi siamo fantastici. Allora io lo metto qui il link per scaricare il documento di Hezbollah, è un documento in inglese, di Hezbollah Program, sono 8 pagine in inglese, sono assolutamente, come dire, si può leggere tranquillamente, lo trovate qui nei commenti, su direttamente dalla chat, poi lo metterò poi ovviamente anche nei commenti dopo. Non so, se ci sono domande, se ci sono interventi, se c'è qualche altra cosa che credere non sia stato detto a sufficienza. Buonasera Filippo, buonasera e grazie. Buonasera Hezbollah e l'Iran. La Iran Montaseri perse una brutta battaglia politica, finita col processo Ahmadi Hashemi nel contesto Iran contra. Ecco, questo è un aspetto molto, molto interessante che ci ricorda Filippo. Cioè, e tu qui hai ragione, hai perfettamente ragione, che probabilmente avrebbe meritato una parte del racconto che ho omesso, e ammetto pure che non è una cosa da poco. Cioè, in quello che ci sta ricordando Filippo, perché l'Iran poi c'entra così tanto? Perché a un certo punto la famosa questione Iran-Contra, qui mi riprometto di dedicare un'intera diretta, un'intera trasmissione, perché è un fatto talmente grosso e anche poi avvolto tra mille misteri, tra mille questioni che insomma merita di essere raccontato. Si arrivò a questa situazione in cui, nel piano della guerra tra Iran e Iraq, gli Stati Uniti arrivarono a trattare con l'Iran, non ufficialmente ma clandestinamente, potremmo dirlo, perché Hezbollah aveva sequestrato, aveva rapito, aveva degli ostaggi americani in Libano, e alcuni, se non sbaglio, almeno uno di questi era stato addirittura portato direttamente in Iran, o almeno così si sosteneva. Per ottenere il rilascio di questi ostaggi, l'amministrazione Reagan accettò di fare una cosa che era contraria alle leggi degli Stati Uniti stessi, cioè di vendere armi all'Iran. E allora come funziona la cosa? Che le armi vennero vendute attraverso Israele, cioè fu Israele che vendette armi all'Iran in cambio della liberazione di questi ostaggi. In tutto questo si inserì Reagan, che tra l'altro su questa storia quasi ci rimise la presidenza, perché ci fu un procedimento di impeachment nei suoi confronti, perché chiaramente quando poi la cosa si venne a sapere e fu un giornale libanese a tirare qua a fare lo scoop, fu uno scandalo enorme, perché gli Stati Uniti in questo contesto, ed era il contesto della seconda metà degli anni Ottanta, provavano a reinserirsi e riallacciare un contatto con Teheran. Però qualcosa andò storto, la cosa uscì e, diciamo, la fazione che all'interno della Repubblica Islamica sarebbe stata favorevole a un riavvicinamento quantomeno economico, commerciale con gli Stati Uniti, venne sconfitta, sbugiardata, e come ci dice qui Filippo, insomma, andò a finire veramente, veramente male. E però ne parleremo, perché la questione è troppo, come dice Marco, talmente assurda, ma è capitata, è veramente assurda, cioè è veramente incredibile, tra l'altro con degli episodi, dei dettagli veramente che sembrano usciti da un film di spionaggio nemmeno fatto troppo bene, no? La famosa questione, so chi la conosce, della copia della Bibbia firmata da Reagan in regalo a Khomeini. Ma, ecco, in tutto questo contesto il Libano e Hezbollah c'entrano, perché comunque fu un passaggio in cui come dire, l'aspetto libanese, la fazione libanese fu decisiva, fu importante, cioè a un certo punto il fronte libanese era veramente un altro fronte di guerra, era veramente un altro terreno di scontro in cui indirettamente l'Iran giocava le sue carte, in cui, non potendo arrivare a competere con l'Iraq da un punto di vista degli armamenti, sopperì questa mancanza giocando, diciamo pure giocando sporco, comunque attraverso la questione degli ostaggi, poi alla fine queste armi le ottenne. Tra l'altro la famosa battuta di Khomeini, quando gli andarono a dire: sì, ma le armi guarda che ce le vende Israele addirittura, e lui disse: ma la cosa si saprà. No, e allora va benissimo. Tra l'altro, insomma, in quel momento, in funzione anti-Saddam, Israele collaborava e come con l'Iran, quindi sarà interessante parlarne. Ancora Filippo, ho la torta al cioccolato portata a Teheran dall'ex consigliere per la sicurezza nazionale USA, che si incontrava con il presidente della commissione esteri del Maghreb. Fantastico. Sì, cioè, nel senso che questo arrivò, capito, a Teheran, e però non si sarebbe dovuto sapere, invece cosa ha saputo, si è arrivato con la torta, con la Bibbia. Cioè, sono veramente incredibili. E Marco dice ancora proprio, ci fu oltre l'Iran Contras anche il Contras Gate del Centro America, Nicaragua e compie sempre la parola di Reagan. Ebbene, insomma, erano gli anni della guerra fredda, hanno comportato anche questo. E poi anche oggi, voglio dire, ma di cosa stiamo parlando? Ma perché oggi le relazioni che noi abbiamo, ad esempio, con l'Azerbaigian, le dimentichiamo, con l'Arabia Saudita, la vendita di armi o il gas a zero, o il fatto stesso che Israele, prima abbiamo citato il Kurdistan iracheno, e l'Israele ha il 30% del fabbisogno del gas di petrolio israeliano è soddisfatto dal Kurdistan iracheno, e l'altro lo prende dall'Azerbaigian. Cioè, voglio dire, i legami tra questi paesi, tra questi diciamo anche possibili fronti di scontro, si intrecciano in un modo incredibile. Questa volontà, questa pretesa di dividere del tutto in bianco e nero è ottenuto, non serve assolutamente a nulla. Comunque sì, la questione curda in Iraq ancora oggi crea problemi, perché l'esercito dei Peshmerga si è scontrato a volte con quell'iracheno per i rivali contesi, ci fu anche il referendum 2017. E ricordiamoci che anche in questi giorni anche quello è diventato un possibile fronte, d'altra parte, delle basi americane sono state attaccate da droni, e quindi è un altro delle possibili, come dire, dei possibili fronti che si possono aprire e che nessuno ha realmente interesse ad aprire, se non almeno a parole Israele, quando dice di essere pronta a colpire, no, il serpente nella testa, dalla testa, cioè dall'Iran. Però sono bisogno di dire se poi sei in grado di schiacciarla questa testa. Andrea dice: sono talmente ignorante e alla fede che considerano Hamas come ISIS, a parte Israele, tutti gli altri sono terroristi. Ma come si fa in questo modo a sviluppare il ragionamento? Abbiamo già detto infatti che etica e geopolitica non vanno d'accordo. È così, ma al di là delle definizioni, anche prima si parlava con questo tono, cioè si dà del terrorista all'avversario. Poi questo non ha impedito, per esempio, Olmert, appunto, come abbiamo visto, nel 2006 di firmare una tregua con Hezbollah. Ma questo è quello che poi manca completamente in questa fase, direi anche in questo periodo storico, cioè che è un po' una negazione totale del nemico, cioè si cerca di dare una legittimità etica a quello che si fa, contro quello che fa l'Occidente, che fa gli Stati Uniti, che fa Israele, è comunque giusto, può anche essere la cosa più atroce del mondo, mentre dall'altra parte non c'è assolutamente nessuna, non c'è nessuna razionalità, appunto, si pretende di dare anche un giudizio addirittura di razionalità, quindi oltre che sbagliato è anche folle. E non dimentichiamolo già, quindi se il Kurdistan come fronte, quindi parliamo della Turchia, e sì, veramente sarebbe è già un disastro, per cui ecco, questo è il contesto. Bene, credo che di alcuni, almeno di questi temi, parleremo la prossima settimana con Domenico Nocerino, quando verrà a presentarci il numero 4 di Opinio Iuris, Archi di Crisi, e sicuramente ne parleremo anche con Daoud venerdì sera nel consueto appuntamento di Senti chi parla. Io non ho altro da aggiungere, spero che questa diretta sia, quindi abbia risposto magari a qualche domanda, sia servita a fare un po' di chiarimento. Io come sempre invito chi non l'avesse fatto a iscriversi al canale, anzi come si dice adesso subscribe, perché pare che poi ci sia una funzione di intelligenza artificiale che quando uno lo dice su YouTube compare l'animazione del canale. Però invito veramente, anche perché a voi non costa nulla, ma per il canale, per noi può essere molto importante. Ricordo ancora che chi fosse interessato può ancora iscriversi a Zemestan, cioè la Winter School di Rus, che comincerà il 18 novembre. Adesso vediamo, siamo già un bel gruppetto e devo decidere a giorni quando chiudere le iscrizioni. Trovate tutto nei link che vedete qui, che io rimetto. Se ci sono domande scrivetemi, sono tre moduli diversi, ci si può iscrivere anche a uno solo o a tutti e tre, e ovviamente c'è un prezzo più conveniente, ma insomma al massimo per tre incontri, per tre appuntamenti sono 49 euro, quindi credo anche una cosa interessante. Grazie Marco, grazie Filippo, Iuri, Alessio, Andrea. Vi ringrazio ancora per essere stati con noi, vi ricordo l'appuntamento dopo domani sera con Daoud e con appunto